Raga, più che due di denari dovreste cambiare il nome della trasmissione in due di picche. Porca miseria, qua non si becca mai una lira. Tutti versano, però quando c'è da prendere i soldi nessuno piglia niente. Tutti che falliscono, tutti che scappano con la cassa sotto il braccio. Due di picche.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Caro Mauro, dobbiamo ritornare sulla sfortunata crociera di cui abbiamo raccontato ieri.
Sì.
Perché ci sono delle precisazioni, giustamente, ma riepiloghiamo un po' l'intera vicenda, intanto dando il buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici.
Allora, Deborah, molto volentieri riepilogo di cosa stiamo parlando. Sì. Ieri vi abbiamo segnalato che c'era addirittura, si ventilava la possibilità di una class action perché in una crociera di Costa Crociere ci sono stati dei problemi di natura sanitaria. Questi problemi i passeggeri avrebbero scoperto salendo a bordo che erano già noti alla compagnia.
Esatto,
e quindi
c'era proprio una comunicazione appesa, insomma.
Si lagnavano dicendo: beh, potevate avvisarci di questa circostanza. E quindi poi l'associazione Codici ha fatto diffusione di questa circostanza e si starebbe attivando per un rimborso e un risarcimento.
Sicuramente si sta attivando per assistere tutti coloro che poi si presenteranno per, come dire, denunciare la situazione, perché pare che questo nuovo gruppo di turisti partiti appunto con Costa Toscana, in particolar modo una crociera sul Mediterraneo, sarebbero stati colpiti da questa gastroenterite che già circolava appunto prima della partenza. E allora ieri abbiamo invitato, qualora lo avesse voluto fare, Costa Crociere a mandarci la sua posizione sulla vicenda. Prontamente questa mattina è arrivata, noi volentieri condividiamo con i nostri ascoltatori. La salute dei nostri ospiti e dell'equipaggio è la massima priorità per Costa Crociere. A bordo di Costa Toscana, così come su tutte le altre navi della flotta, adottiamo misure avanzate per garantire i più alti standard di igiene e sicurezza sanitaria. Noi questo non lo abbiamo mai ovviamente messo in dubbio. I controlli sono costanti, le procedure di sicurezza sanitaria e alimentare sono rigorose e ampiamente applicate in conformità con le normative vigenti a terra e nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti. Nella seconda metà di dicembre 2024, alcuni ospiti a bordo di Costa Toscana hanno segnalato sintomi di lieve malattia gastrointestinale all'ospedale a bordo. In base al protocollo abbiamo prontamente intensificato ulteriormente le misure igieniche a titolo precauzionale. Infine è importante sottolineare che nell'ambito degli itinerari programmati di Costa Toscana, le autorità di sanità marittima hanno sempre dato la libera pratica al normale prosieguo delle operazioni di crociera, sbarco e imbarco degli ospiti, ha dichiarato appunto un portavoce di Costa Crociere.
Allora, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi o se la compagnia deciderà altre iniziative. Noi siamo qui per
riferirvelo. Diciamo che il virus, a prescindere da questa crociera, circola in tutta Italia.
È vero, possiamo dire, possiamo confermare che questo virus è particolarmente insidioso e aggredisce soprattutto alle parti meno nobili, per così dire, della persona.
Se chiamandosi gastrointestinale abbiamo capito che cosa colpisce.
Non parleremo di questo,
qua
non è un momento coprolalico, questo per due di denari. Invece oggi
andiamo al grande debutto della giornata, insomma, del palinsesto 2025 di Radio 24, di due di denari.
Ti ringrazio della domanda, perché sì, è vero,
è vero, spontanea.
Ed è qui a testimoniarlo proprio anche in carne ed ossa un altro elemento dei Chapter 11.
No, tra l'altro pure se è rimasto in piedi, o non gli piace la sedia che gli abbiamo assegnato.
No, ma lui sta sempre in piedi, anche quando suona il basso nei concerti. Sì, sì. Allora, lo riveliamo. È qui con noi in studio Marco Loconte. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eccomi qua, possiamo iniziare. Allora, io a questo punto prenderei.
Cosa sta facendo? Non c'è la
prende
telecamera.
Le misure con
prendo
il metro.
Le misure, sì,
allora,
perché
si è portato
qui
il metro del muratore.
Allora, certo, perché qui adesso, qui buttiamo giù tutto, qui si fa una grande arena,
sì,
lì mettiamo il pubblico,
sì,
da una parte lì Cruciani lo mettiamo,
lo mandiamo in onda da una
parte. No, prima di tirar via Cruciani da qua ce ne
vorrà. Tutto giù, tutto giù.
Senti, Mastro...
voi due rimanete al vostro posto, non c'è problema. Il serpente corallo qui trova il suo nido.
Allora, aumentiamo lo stipendio dei conduttori di Due di Denari?
Ne parliamo con Serpente Corallo, vediamo
di questa clausola.
Le faremo sapere.
Nell'ambito della ristrutturazione, guarda qua che assist.
Perché infatti oggi parliamo proprio di ristrutturazione.
Sì, perché la manovra, come giustamente segnala
qui ci stiamo. Aspetta, che prendo anche queste misure.
Lo sai che la detrazione è diminuita, sì. Ecco. Sì, poi è una seconda casa, questa è il Serpente Corallo. La detrazione è al 36%.
Fammi prendere 137 centimetri, ok.
Va bene, allora facciamo anche delle sedie più comode, perché quelle di questo studio qua a me non piacciono. 155, io lo continuo a dire, non sono di mio gradimento. Parleremo anche dei nuovi bonus per le ristrutturazioni edilizie, ma faremo anche una chiacchierata con il nostro Luca De Stefani su quella missiva simpatica che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni da parte dell'Agenzia delle Entrate a tutti coloro che hanno eseguito degli importanti lavori di ristrutturazione lo scorso anno, sfruttando i vari benefici fiscali, ma si sono dimenticati di aggiornare le rendite catastali. O comunque l'agenzia dice: se non l'hai fatto, vedi di farlo rapidamente. E comunque gli dice: guarda, che avresti dovuto farlo lo scorso anno.
Per adesso te lo dico con calma, devi verificare, perché potrebbero esserci le condizioni. Ne parliamo dopo le 11.30 con Luca De Stefani. Se volete potete già segnarvi il numero, è quello solito 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta con Due di Denari. Prima, come vi abbiamo già ricordato e anticipato ampiamente, avremo lo spazio squadra antitruffa Serpente Corallo, che piccolo corollario di notizia, non sarà più in onda di domenica, non andremo più in onda di domenica, ma abbiamo appunto questo spazio da oggi, il venerdì, dentro Due di Denari.
Qui mettiamo un divano dove appunto...
il bonus mobili devo chiedere a De Stefani, poi sentiamo dopo le 11.30.
Si sta allargando il ragazzo, bisogna contenerlo.
Il bonus rubinetti è partito, no?
Le luci,
l'installazione.
Secondo me vi serve quello dello psicologo a voi due.
Andiamo con il piccolo ma essenziale giornale radio del risparmio.
Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
Mi è scoppiato il pasticciaccio delle pensioni. Non abbiamo fatto in tempo a finire la trasmissione ieri, che nel pomeriggio è partita.
Ma saremo mica noi che abbiamo evocato questo...
Sì, un pochino l'abbiamo evocato, e adesso vi spieghiamo anche il perché, appunto. Però insomma, ieri pomeriggio che cosa è successo? Che la CGIL si è accorta di una cosa. Praticamente nei patronati, probabilmente in questo periodo, sono molto frequentati da chi ha intenzione di andare in pensione a breve, e quindi si stanno facendo fare dei calcoli, delle simulazioni. E che cosa è successo, di che cosa si sono accorti i patronati della CGIL?
Allora,
Mauro?
Che secondo la CGIL già negli applicativi INPS, quelli d'istituto, gira già l'adeguamento all'aspettativa di vita. Noi ne abbiamo parlato proprio ieri di questo adeguamento all'aspettativa di vita, perché è una cosa che da anni è prevista e ha una certa periodicità, è stata poi sospesa, ma dovrebbe riprendere.
Sospesa durante il primo governo Conte.
E non è più stata introdotta, però lo dicevamo anche ieri, anzi abbiamo anche un inserto proprio audio di quanto abbiamo spiegato ieri grazie ad Antonello Orlando, che effettivamente è previsto che si vada a verificare se la speranza di vita è aumentata e di conseguenza ad aumentare l'età pensionabile. Possiamo far sentire già l'audio, grazie.
Sappiamo che rispetto alle tabelle provvisorie che l'RGS aveva consegnato a metà 2024 c'è un miglioramento, perché poi è molto divertente parlare di inasprimento, in realtà è positivo sapere che vivremo di più, ma è negativo sapere le ripercussioni che questo ha sul valore della pensione e su quando si accede. Stiamo parlando di 2-3 mesi nel primo biennio 27-28 e poi sempre un paio di mesi al massimo nel biennio successivo. L'impatto qual è? Il sistema Fornero si basa, per entrambi gli ingressi principali, direi anzi i tre, che sono la vecchiaia 67, l'anticipata 41,10 e 42,10 anni e mesi di contributi, e l'anticipata contributiva protagonista un po' del nostro dialogo a 64 anni, si basa su un adeguamento per quello che riguarda l'età o il numero di contributi biennale rispetto ai dati che aggrega l'Istat e poi il MEF e il Ministero del Lavoro fanno loro con dei decreti. E abbiamo delle prospettive, cioè noi abbiamo delle tabelline che arrivano veramente in là, tipo fino agli anni 80 del 2000, 2084 l'ultima tabella, e fanno delle proiezioni, diciamo, con dati che sono importanti, perché fa riflettere che quello che oggi ha 67 anni nel 2084 si pensa possa essere oltre i 70, quindi è questo il lavorio che c'è. Sono adeguamenti che sono di massimo 3 mesi ogni biennio, quindi diciamo tutto sommato nel breve termine sostenibili. Quell'età di 67, dobbiamo solo iniziare a capire, non è granitica come lo era per i nostri genitori o anche per i fratelli maggiori ai 60-65 anni per donne e uomini. Ecco, qui siamo in un sistema di requisiti mobile, perché per essere sostenibile viene adeguato con cadenza biennale a questo meccanismo statistico della speranza di vita.
E quindi nel 2027 che cosa succede?
Potrebbe succedere, non è ancora successo niente.
Ieri è scoppiata l'INPS, lo ha precisato, una piccola deflagrazione.
Contrariamente a quanto ha appunto segnalato la CGIL, non è ancora successo nulla. È vero che nel 2027 potrebbe esserci un primo intervento, se le aspettative di vita migliorerà ulteriormente, come spiegava Antonello Orlando nella parte audio che ci ha dato ieri e che resta comunque disponibile l'intera puntata come podcast sul nostro sito di Radio 24. Però al momento l'INPS non ha ritoccato nulla, anche perché non potrebbe farlo.
Ma perché allora gli applicativi della CGIL già funzionavano in questo senso?
Probabilmente avranno, che ne so, introiettato già una modifica, ed è quella modifica a cui faceva riferimento Antonello Orlando con la Ragioneria Generale dello Stato. Però il presidente Gabriele Fava ha smentito l'applicazione di nuovi requisiti pensionistici, ha detto che le certificazioni relative appunto all'età pensionabile saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate. Quindi la sostanza è: potrebbe succedere, ma ancora non è successo, e non è detto che succeda secondo questi applicativi che sono stati appunto anticipati dalla CGIL.
E anche secondo la sensibilità, diciamo, di questo esecutivo, l'idea sarebbe quella di non attivarsi con un'ulteriore procrastinazione.
Comunque, ecco, faccio un momento promozionale, perché settimana prossima, giovedì.
Ecco, bravo, perché tra l'altro ieri degli ascoltatori lo hanno chiesto. Ma non avete in programma di far uscire qualche guida sulle pensioni?
Ma siamo qui apposta.
Ma tu leggi
giovedì 16 gennaio, quindi giovedì della prossima settimana, sarà in edicola con il Sole 24 Ore l'abituale inserto speciale dedicato alle pensioni, tutto il riepilogo delle norme in vigore, le uscite anticipate, la pensione integrativa e così via. Pensioni, guida facile 2025. Quindi prenotatelo in edicola, chiedetelo all'edicolante, giovedì 16 in vendita abbinata con il Sole 24 Ore.
Un'ultima precisazione prima di andare con il primo tema di oggi, attesissimo. Allora, ciao Deborah e Mauro, avete ricevuto il foglio Excel per la rendicontazione delle spese? Ci chiede Michele. Allora, chiudiamola qua questa faccenda, ragazzi, vi chiedo gentilmente. Nei giorni scorsi, la racconto anche a Marco Lo Conte questa vicenda, abbiamo parlato di come fare, come cominciare ad organizzare in questo 2025 il proprio budget, e un ascoltatore ci ha raccontato che utilizza da tanti anni un foglio Excel dove puntualmente inserisce tutte le spese che sostiene sue e della famiglia, così ha una precisa rendicontazione alla fine dell'anno su come sono state gestite le entrate appunto di questo nucleo familiare. E a quanto pare fa totalmente bene, che tanti altri ascoltatori ci hanno scritto chiedendoci se l'ascoltatore poteva condividere con loro il suo metodo. Adesso, onestamente, noi lo abbiamo sollecitato in diretta, lui non ci ha scritto, non ci ha mandato nulla. Onestamente non riteniamo che sia il caso di insistere per chiedere
il famoso foglio Excel di Gerardo.
Esatto, cioè penso che ognuno può anche un pochino impegnarsi e fare il suo. Abbiamo condiviso con voi quello molto buono della Banca d'Italia, che è fatto ottimamente sul sito L'Economia per Tutti, quindi direi gentilmente, ragazzi, chiudiamola qua, perché noi non intendiamo insistere con l'ascoltatore per farci mandare un documento totalmente personale. Eccolo qua, fatto l'editoriale anche oggi.
Brava. E allora andiamo con il primo importante tema del venerdì.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Allora, Deborah, come sai, il Serpente Corallo, la squadra antitruffa Serpente Corallo si occupa di truffe, spesso lo facciamo anche a due di denari, ma vogliamo avere proprio questo spazio dedicato, perché vale la pena, almeno una volta alla settimana, e qui io confermo a Marco Lo Conte e a Stefano Elli, che è collegato con noi. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti.
Vale la pena di avere proprio una finestra, perché le insidie digitali, le insidie ai nostri risparmi, a volte anche ai nostri sentimenti, sono tutt'altro che trascurabili. Lo ha certificato da ultimo il rapporto 2024 diffuso dalla Polizia Postale sulle truffe online. Truffe online per 181 milioni di euro. Il report segnala che il numero di indagati è rimasto invariato e, oimè, qui grava sempre il pudore nel denunciare. Molti purtroppo scelgono di non denunciare e questo è un errore. E però ci ha segnalato che le truffe online più praticate sono quelle legate al commercio elettronico. In pratica uno crede di comprare qualcosa e invece poi non ha comprato un bel niente.
Non arriva mai.
Ma una truffa su quattro è del falso trading online. Se volete ancora maggiori informazioni, e qui chiamo in causa subito Stefano, domani non perdetevi il numero di Plus, perché Stefano tu hai realizzato una bella paginata, bella insomma nel senso che è molto ricca di dati ma in realtà preoccupante, sulla lotta al crimine cyber e l'attività della Polizia Postale nel corso dell'anno appena concluso, giusto?
Giusto, anche perché diciamo la quota di mercato delle truffe cappeggiata dal commercio elettronico, ma a valore il falso trading online è l'80% di quei 181 milioni di euro che sono stati scippati attraverso il trading online.
Giusta precisazione, infatti il trading online riesce ad accaparrarsi una grossa fetta di questi 181 milioni,
sì,
una
enorme.
Sono Cuba parecchio.
Sono investimenti, sono potenziali investimenti.
Che sono andati invece nelle tasche dei truffatori.
Invece di andare sui mercati finanziari, restano, diciamo così, molto spesso nelle tasche, appunto, dei serpenti corallo che puntano ad appropriarsene.
Piattaforme abusive di investimento.
Ecco qui il serpente corallo.
Ecco, vedi, ecco. Che lo dice anche il professor Masciandaro. Prego, Pietro.
Ecco qui il serpente corallo.
E infatti questo.
Ecco qui il professor Masciandaro.
Ecco qui il professor Masciandaro, ma ecco qui appunto sul giornale di domani, sul Plus 24, il settimanale edicola con il Sole 24 Ore, tutti i dati presentati da Stefano Elli. Noi però, come squadra antitruffa Serpente Corallo, cara Deborah, ci siamo già mossi in anticipo.
Ma io posso entrare nella squadra? Devo fare qualche esame? Ma
tu sei, come dire, la componente onoraria.
Esatto,
oltretutto così
esatto.
Abbiamo anche una presenza femminile che ci fa molto piacere.
La quota rosa del serpente.
Noi abbiamo fatto di più, perché abbiamo avuto ospiti proprio nella nostra trasmissione due specializzati della Polizia Postale, cioè Marco Domizzi e Rocco Nardulli. Vi facciamo sentire un brevissimo tratto della puntata del podcast che sarà disponibile proprio nei prossimi minuti sul sito di Radio 24 e sulle maggiori piattaforme. È la 112esima puntata del nostro podcast.
Bisogna sicuramente prendere tempo, non bisogna farsi prendere da questa fretta, che poi è un qualcosa che accomuna, no? le vittime. Noi ce ne rendiamo conto quando raccogliamo le denunce e le querele. Sì, ma mi metteva fretta, non sono stato lì troppo a pensare. Ecco, la fretta è sicuramente nemica della sicurezza, la pigrizia è nemica della sicurezza, perché si dice la sicurezza è scomoda, però quello sforzo in più ti può salvare nello scegliere la password giusta, nello scegliere una password diversa per ogni servizio. E soprattutto, io lo dico sempre quando mi capita di intervenire a convegni, in tutte le situazioni bisogna imparare ad esercitare l'arte del dubbio.
E questi sono alcuni, pochissimi, dei tanti consigli, delle tante considerazioni che abbiamo potuto fare con Rocco Nardulli e Marco Domizzi. Sono il vicequestore e vicedirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, COSC, ma loro dicono che si può anche dire più semplicemente Polizia Postale. A me piace sempre ricordarlo, Marco, www.commissariatodps.it.
Assolutamente, lì ci sono tutte le indicazioni, tutti i consigli per cautelarsi e poi la possibilità di denunciare, perché come dicevate all'inizio, questo pudore a non dire di aver combinato una frittata è un danno per se stessi, ma anche per tutta la collettività, perché un serpente corallo a piede libero, mi verrebbe da dire, insomma è un problema, è un pericolo per tutti gli altri, e quindi dobbiamo tutti insieme cercare di arginarli.
Intanto Ismaele ci racconta: a mia moglie è arrivato ieri un messaggio da un numero che si spacciava per INPS Informa.
Ecco.
Cliccando sul link si apriva una pagina INPS e davvero davvero ben fatta, dove poi chiedevano dei documenti. Ismaele, ci auguriamo che siate rimasti lì e non siate andati oltre, sperando che solamente già avendo cliccato sul link non siano... non si siano già consumati.
Allora, noi sul fatto del cliccare sui link malevoli abbiamo un consiglio che spesso ripetiamo. Non so se Pietro Lacorte in regia può mandarlo in onda.
Secondo me sì.
Non cliccare!
Esatto, mi pare che il concetto sia chiaro.
Possiamo essere più chiari?
Non cliccare!
Ecco, questo consiglio...
Secondo me noi possiamo essere... chiari in diversi...
Non cliccare!
Allora, mi sembra chiaro.
Mi sembra che abbiamo chiarito il concetto. Si riferiamo soprattutto a queste email, a questi messaggi SMS malevoli, perché proprio Nardulli e Domizzi nel podcast, nella puntata del podcast, ci hanno spiegato che moltissime truffe sono realizzate proprio impersonificando, cioè facendo credere di essere qualcosa di diverso da quello che si è. Cioè, ovviamente non un truffatore, ma c'è gente che si presenta come Agenzia delle Entrate, come INPS, come specialmente la propria banca. E lì poi
fornitore di servizi di elettricità, di gas, di quant'altro,
giustamente
c'è una gradazione infinita proprio dal misunderstanding, diciamo così, dall'erronea proposta commerciale fino alla truffa vera e propria.
A tal proposito, che cosa mi è successo da lunedì 6 gennaio, perché mi pare sia scaduto un termine importante presso l'Agenzia delle Comunicazioni?
Brava, perché proprio a proposito dello spoofing, adesso non so se lo spoofing. E lo spoofing.
Ma dopo 100 e passa podcast dovresti pure saperlo che cos'è.
È una gag questa.
No, lo sa.
È un meme.
Vabbè, ho fatto un po'.
Guarda, di solito lo sa bene Stefano Elli cos'è lo spoofing. Tu te lo ricordi in questo momento, Stefano? Così raccontentiamo anche Deborah, che abbiamo perduto Stefano.
Sentono di replicare sui display delle vittime i numeri di telefono delle banche o delle altre agenzie di riferimento. Quindi la vittima, che è contattata da quella che ritiene essere la propria banca, spesso ottempera alle disposizioni dei truffatori. Quindi
esatto, è proprio questo. E allora si potrebbe, però pare che tecnicamente sia possibile, e l'Agenzia per le Garanzie delle Comunicazioni è intervenuta e ha lanciato una consultazione che si è chiusa proprio lunedì, Deborah, come dicevi, ha lanciato una consultazione tra i vari esperti e ha anche sollecitato, c'è stata una sorta di intesa tra le associazioni di rappresentanza dei call center e le associazioni di categoria dei consumatori, perché anche in Italia vengono applicate delle limitazioni tecniche a questo tipo di intervento, perché appunto ricevere un SMS che sembra quello della propria banca e invece poi è quello di un serpente corallo è ovviamente molto insidioso, molto rischioso. Infatti purtroppo tanta gente ci casca. A volte si riesce a recuperare il denaro, a volte no. Non so, Alexo, ad esempio, tu hai recuperato il denaro in casi del genere?
Se stai cercando Alexo, digita X. Se stai cercando i chapter, digita 11.
Questo, Deborah, è il nostro assistente sempre connesso e ha questa particolarità. Dice cose solo a sproposito.
Ah, ecco, molto bene.
Serve così tanto.
Secondo me è anche un po' in buona compagnia. Non questa mattina, naturalmente, ma in generale. Senti, tra poco devo fare il collegamento di borsa.
Sì.
Ma so che avete una notizia anche...
abbiamo un bel corallo da segnalare.
Esatto, sulla borsa italiana, perché qua su Instagram e sui vari social circolano delle pubblicità dalle quali sembrerebbe che persino Borsa Italiana promuove investimenti e invece
sospiro, perché purtroppo non è la prima volta che accade, ma Borsa Italiana ha dovuto addirittura fare un comunicato sul suo sito. Compaiono indicazioni, ad esempio su Instagram, come dicevi, del tipo: vi abbiamo già consigliato di acquistare azioni XX al prezzo di Y euro e adesso vedete che il prezzo di queste azioni è salito oggi, vi diamo su WhatsApp un altro titolo se vi unite al nostro gruppo. Allora, Borsa Italiana è dovuta intervenire per precisare, guarda un po', che non c'entra niente, sono profili falsi, la borsa ha solo un profilo LinkedIn, non è su nessun altro social network e soprattutto non consiglia investimenti e non pubblicizza servizi di trading sui social, meno che mai poi promettendo guadagni facili. Quindi attenzione, specialmente sui social, vero Marco?
Assolutamente, se avete casistiche da raccontarci, che è il caso di condividere con gli ascoltatori anche di Due di Denari, scriveteci sempre al nostro indirizzo di posta elettronica, che è serpentecorallo@radio24.it.
Io andrei coi saluti, così diamo la linea a Deborah per le borse.
Stay angry,
Stefano.
Stay foolish.
Ah, ecco, stay chapter. Le borse.
Deborah Rosciani, un rullo compressore di professionalità.
Due di denari.
Per quanto riguarda l'aggiornamento delle tabelle INPS, ma non sono cambiati neanche i coefficienti dal 2025 per il calcolo degli assegni di pensione? Grazie.
Com'è quella truffa del bonifico istantaneo? Dico che uno, magari un malvivente, ti viene vicino, ti obbliga a fare un bonifico istantaneo e sei fregato.
Visto che l'Agenzia delle Entrate richiede l'aggiornamento della rendita, ha anche per caso detto quale sia la procedura per poterla aggiornare? Perché non è possibile farlo. Se io cambio semplicemente il cappotto, aggiungo il cappotto alla mia abitazione o cambio la caldaia, cambio i serramenti, non esiste. Qual è la procedura per poter aggiornare la rendita?
Io intanto non credo che per la sostituzione della caldaia o degli infissi occorra fare la revisione della rendita catastale, no. Credo che bisogna farla se modifichi strutturalmente l'edificio, ora, cambi le pareti, cambi la disposizione delle stanze, quindi c'è intanto un requisito ulteriore. Dopodiché
allora sì, forse dobbiamo chiarire, adesso poi lo faremo con Luca De Stefani puntualmente, anzi gli do già il benvenuto, buongiorno Luca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Luca De Stefani, voce notissima a Radio 24, specialmente su queste vicende di bonus edilizi, ma anche firma del Sole 24 Ore, ma anche futuro protagonista di Telefisco il 5 febbraio prossimo. Allora, non è che aver fatto un intervento agevolato con una detrazione, un qualsiasi intervento edilizio, un qualsiasi lavoro in casa, faccia scattare questa richiesta di aggiornamento della rendita. Può invece essere obbligata per avere, dicevo appunto, può essere necessaria se si sono verificate certe condizioni. Però chiedo a Luca De Stefani un attimo di pazienza, perché abbiamo in collegamento
Gerardo da Como, che è stato l'uomo più evocato in queste ultime giornate dagli ascoltatori di Radio 24, perché sembriamo un po' tutti incapaci di formulare un foglio Excel dove inserire le nostre spese mensili, le nostre entrate, le nostre uscite. Gerardo, lei a quanto pare si è inventato qualcosa di assolutamente eccezionale. Ovviamente sto scherzando. Buongiorno, intanto grazie per averci richiamato.
Buongiorno, no, scusate, perché io purtroppo non è che ascolto tutti i giorni la radio, quindi questa diatriba non l'ho seguita. Niente, è un semplice foglio Excel, nulla di particolare, quindi voglio dire, non ci vuole, adesso il rispetto, per l'amor di Dio, di tutti gli ascoltatori, ci mancherebbe altro. È semplicemente un foglio Excel dove io annoto tutte, mese per mese, le varie spese e poi lì ci faccio dei grafici.
Ma poi uno può anche prendere un foglio di Word e farlo in maniera più semplice, farlo in maniera diversa,
sì,
e prendere alla fine del mese una calcolatrice e farsi due calcoli e tirare una riga e fare la somma finale. Adesso
guardi, Gerardo, non è per farle concorrenza col suo foglio Excel, se lei lo vuole brevettare ci mancherebbe, però possiamo dirle che, ad esempio, se lei prende l'agenda 2025 del Sole 24 Ore, ci sono degli spazi per segnare ad esempio le entrate e le uscite, anche con il riepilogo poi mese per mese che si trova nella parte finale dell'agenda. Però
infatti,
grazie Gerardo.
Però appunto, se lei vuole brevettarlo, magari ne può parlare con i nostri uffici commerciali.
Assolutamente no, Gerardo, non siamo proprio così ma sì, esatto. Comunque grazie per averci richiamato, Gerardo, in bocca al lupo per il suo mirabolante foglio Excel con il quale si prende così cura
di questa fama.
Esatto, avrebbe mai immaginato che la sua storia pubblica appunto finisse così, addirittura la ribalta della cronaca in maniera così inaspettata. Grazie Gerardo, buon lavoro. Ritorniamo invece alla revisione delle rendite catastali annuali che dovrebbe essere fatta a seguito di un lavoro importante di ristrutturazione e riqualificazione energetica della nostra abitazione. Quindi che cosa abbiamo chiesto a Luca?
Abbiamo chiesto, diciamo, tutto lo scibile umano sulla materia. Cominciamo sì. dalla domanda del momento.
Su tutto il programma.
Cominciamo dalla domanda del momento, Luca. Allora, queste lettere di cui ha scritto il Sole 24 Ore in questi giorni, che l'Agenzia delle Entrate sta preparando, invitando a verificare se non era il caso di aggiornare la rendita catastale. Ma quando si può verificare il caso di obbligatorio aggiornamento della rendita catastale? Perché non è così automatico, non è che mi basta avere preso il super bonus, avere utilizzato il super bonus per dover modificare la rendita. O mi sto sbagliando io?
Allora, è corretto. Come giustamente diceva Deborah, sicuramente nel momento in cui abbiamo una modifica strutturale dell'immobile, lì siamo obbligati a presentare la dichiarazione DOCFA e quindi fare l'aggiornamento catastale. Però vi è anche un altro caso, nel caso in cui vi sia un aumento del valore dell'immobile superiore al 15% rispetto al valore originario prima dei lavori. E anche in questo caso è necessario presentare una dichiarazione DOCFA dove vengono effettuati appunto questi aggiornamenti catastali, quindi con la rendita maggiore, quindi con un reddito imponibile maggiore per le seconde case, un IMU maggiore per le seconde case e così via.
Diciamo che se compro una catapecchia e la ristrutturo integralmente, anche magari non spostando le pareti, ma è abbastanza probabile che io debba fare questa documentazione
certo.
DOCFA.
Certo.
Ecco.
Certo.
E se invece ristrutturo magari esatto. solo il bagno, forse non è detto appunto sì. che sia necessario, a meno che non metta degli elementi di pregio come quelli che Marco vuole rimettere qua nel nostro
sì,
studio a rifarlo.
Ah, io ho preso tutte le misure. Sono a posto.
Però aspetta, tu hai fatto bene a prendere
le
misure.
No, bisogna
ma adesso
precisi.
Ti faccio spiegare dal dottor Luca De Stefani.
Che mi pare di conoscere.
Caro mio, che dal 2025, e cioè da quest'anno, da pochi giorni, sono state pesantemente modificate tutte le percentuali di agevolazione, cioè
a
di
ribasso.
Detrazione. Sì, giusta la tua precisazione, Deborah. Sono state riviste al ribasso le percentuali che il fisco riconosce come sconto IRPEF per quanto riguarda i lavori in casa. Ne parleremo diffusamente a Telefisco, già ve l'ho detto, il 5 febbraio, se volete anche potete prenotarvi già da ora, telefisco.il24.com è il sito. Ma intanto come possiamo riassumere un po' le modifiche maggiori, De Stefani?
Allora, è rimasto il bonus mobile del 50%, è stato eliminato il bonus giardini del 36%, che quindi quest'anno non c'è, è rimasta l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75% fino alla fine di quest'anno, è rimasto in certi casi solamente se è stata presentata una CILAS prima del 15 di ottobre dello scorso anno, il super bonus che è del 65% entro la fine di quest'anno solo per quanto riguarda i condomini e i proprietari unici, e però la grossa novità riguarda invece il bonus casa classico di ristrutturazione, l'eco bonus ordinario e poi il sisma bonus ordinario. In questi tre casi, in generale, per tutti questi tre bonus edilizi che sono i più importanti che oggi abbiamo, vi è la detrazione del 50% per i bonifici effettuati, per i pagamenti effettuati quest'anno, solamente per chi è titolare, proprietario diritto di proprietà oppure di diritto reale di godimento di un'unità immobiliare che è adibita ad abitazione principale. Mentre per gli altri, per chi, per le imprese che hanno un capannone, un ufficio, piuttosto che per le persone fisiche che hanno una abitazione secondaria, la detrazione è del 36%, questo per quest'anno. Il prossimo anno queste percentuali invece sono al 30% in questi secondi casi, nei casi appunto di seconda abitazione, e del 36% nei casi di abitazione principale. Questo vale fino alla fine del 2027 e poi dal 2028 in poi invece abbiamo solamente il bonus casa con percentuali peraltro diverse e non abbiamo più il sisma bonus e l'eco bonus ordinario.
Ecco, però scusa Debo, la domanda sorge spontanea anche tra gli ascoltatori. Tutto quello che io sto portando in detrazione da anni passati deve adeguarsi a queste nuove aliquote o continuo con quelle precedenti?
Continuo con quelle precedenti perché vale sempre il principio di cassa, quindi nel momento in cui ho per questo per le persone fisiche, non per le imprese. Per le persone fisiche vale il principio di cassa, quindi se fosse il pagamento entro la fine dello scorso anno, entro il 31 dicembre dello scorso anno, ad esempio ho comprato una caldaia, che è un tema caldo perché adesso per 3 anni almeno è stata eliminata, successivamente ritornerà perché la norma è stata scritta male e quindi hanno eliminato la caldaia a condensazione, quindi a gas, solamente per questi 3 anni di proroga. Però fatto il bonifico parlante lo scorso anno, c'è stata la corsa per acquisto di queste caldaie alla fine dello scorso anno, spetta la detrazione prevista in precedenza, che è del 50% nel caso di bonus casa o del 65% in certi casi per quanto riguarda l'eco bonus, e queste detrazioni sono ripartite in 10 anni e la prima rata va indicata in dichiarazione di competenza 2024, la seconda quest'anno nel 2025, sempre con quelle percentuali lì originarie.
Ecco, questo peraltro è proprio il caso di un ascoltatore che ci aveva scritto ieri. Avevamo preannunciato che oggi avremmo fatto questa trasmissione. Fabio dalla provincia di Padova ci scrive rappresentandoci esattamente questo caso: ho sostituito la caldaia nel 2024, pagata nel 2024, fine lavori nel 2024, ma il tecnico mi farà la pratica Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, quindi evidentemente non è stata ancora fatta. Le spese tecniche, dice, saranno detraibili con la stessa aliquota della caldaia, oppure, visto che sono pagate queste spese nel 2025, non saranno più detraibili? Cioè queste spese se le porta dietro il lavoro, oppure sono da considerarsi a parte ex novo fatte quest'anno, sostenute quest'anno?
Allora, sono considerate pagate e quindi sostenute quest'anno con le percentuali nuove, a prescindere dal fatto che siano riferite ad un lavoro dello scorso anno, e quindi avremo due percentuali diverse per lo stesso intervento. In questo caso, se si tratta di abitazione principale, abbiamo 50%, e se abbiamo un'abitazione secondaria, 36%.
Principio di cassa.
Ecco, certo, ma questo invece, venendo a quello che saranno i lavori che faccio fare da quest'anno, che sono stati, come dire, avviati dal primo di gennaio, il decalage, la decrescita degli sconti che ci hai preannunciato, opererà per cui io posso portare in detrazione una quota maggiore per i redditi del 2025 e poi minore per il 2026-27, oppure se parto nel 25 la vado sempre avanti con l'aliquota del 2025?
Parto sempre con l'aliquota del 2025, certamente,
e resto quindi con l'aliquota del 2025.
Però dipende da quando pago. Ad esempio, se inizio i lavori quest'anno, come effettuazione dei lavori concreta, effettiva, perché la norma parla di sostenimento della spesa. Per sostenimento della spesa non dobbiamo sempre ricordare pagamento, che è diverso rispetto a quello che dicevi te, che è appunto l'effettuazione dei lavori. Allora, l'effettuazione dei lavori può essere fatta quest'anno e anche il prossimo anno, e va avanti per conto suo. Per quanto riguarda la percentuale, l'individuazione delle percentuali, devo sempre vedere il pagamento. I pagamenti che faccio per questo lavoro unico quest'anno vanno al 50% per l'abitazione principale. Se ho dei lavori a saldo, dei pagamenti a saldo il prossimo anno, quei pagamenti vanno invece al 36% sempre per l'abitazione principale.
Ho una notizia per norme e tributi.
Dimmi.
Ce la segnala Daniele. Stranamente hanno aumentato i diritti di segreteria DOCFA da 50 a 70 euro, quindi il famoso documento da compilare per fare l'aggiornamento della rendita catastale, guarda caso aumenta. Un corallo, Marco, dici? No,
diciamo,
non è un corallo, è un corallo però istituzionale, formale.
Che è una cosa che guarda un po'
serpente.
È successa. Va bene, fermiamoci un attimo a pensare e vi chiediamo di aspettare un attimo, torniamo subito a parlare con Luca De Stefani. Adesso però c'è il traffico.
Mauro, siccome non coschei, dammi il traffico, così al manco farò un fiato strada.
Due di denari.
Il 110 sisma bonus per chi ha una casa inagibile legata al terremoto del 2016. È ancora valido? È una seconda casa. Grazie.
Chiedo scusa, non ho sentito bene, ma se uno ristruttura la seconda casa, non c'è ancora il bonus mobili?
Domanda, ma dell'acquisto dei crediti fiscali da parte delle banche o di altri enti non si parla più?
anche questa una bella gatta da pelare. Siccome è delicata, adesso ce la teniamo da parte, però andiamo un po' al bonus mobili. Peraltro, Luca De Stefani, il bonus mobili, intanto, perché tipologia di mobili? Nel senso che mi ricordo che in passato questo incentivo fiscale si poteva utilizzare solo per la realizzazione, per esempio, di una cucina con determinate caratteristiche. Quindi che tipologia di mobile posso comprare per sfruttare appunto questo sconto?
Allora sì, si tratta appunto del bonus mobile ai grandi elettrodomestici. La regola principale da considerare è che devo effettuare dei lavori trainanti. Era questa la problematica di individuare quali tipologie di lavori possono essere effettuati. Si parla di bonus case in generale, però in realtà nel bonus case ci sono anche lavori molto semplici, come il cambio di una presa elettrica difettosa, perché questo rientra nell'ambito dell'eliminazione dei rischi di infortunio. Però questa non è una manutenzione straordinaria. Per i bonus mobili è necessario fare una manutenzione straordinaria vera e propria, quindi consiglio sempre una CILA in comune e, dopo aver fatto la comunicazione in comune, quando questa è necessaria, perché vi sono anche delle manutenzioni straordinarie dove la CILA non serve, non è obbligatoria, solamente dopo questo evento, questo bonifico per la manutenzione straordinaria, è possibile beneficiare del bonus mobili. Bonus mobili e arredamento, per quanto riguarda i lavori di muratura, questi rientrano ad esempio per una cucina, ad esempio mai con dei muretti muratura, in questo caso rientra nel bonus ristrutturazioni, ecco, mentre tutti i mobili possono essere agevolati. E poi i grandi elettrodomestici con delle classi energetiche elevate in base a quanto indicato dalla norma.
Magari un giorno faremo una trasmissione appositamente dedicata proprio a questo spazio circoscritto di intervento.
Esatto. Se ho fatto i lavori 2 anni fa, potevo fare l'acquisto di bonus mobili solamente 2 anni fa e lo scorso anno, non quest'anno. Se ho iniziato invece i lavori edili all'inizio dello scorso anno, tranquillamente il bonus mobili vale per i bonifici effettuati dello scorso anno, certo, e per quelli fatti.
Quindi vale il lavoro trainante sostanzialmente.
Esatto, il trainante deve essere iniziato almeno lo scorso anno, non l'anno prima. Quindi se ho iniziato nel 2023 il lavoro trainante, quest'anno non posso avere il bonus mobili. Anche se sarebbe potenzialmente fruibile fino alla fine di quest'anno. Poi c'era l'altra domanda relativamente
al sisma bonus.
Sì. Al sisma bonus, certo, lì rimane al 110% solamente in quelle zone dove hanno avuto il terremoto, che diceva l'ascoltatore, non c'è stata nessuna variazione, nessuna riduzione di percentuale, mentre in tutto il resto d'Italia abbiamo il 65% solamente per condomini e per proprietari unici di unità immobiliari da 2 a 4, e quindi solamente per i condomini abbiamo il sisma bonus super al 65% entro la fine di quest'anno. E poi vi è la domanda
della anche se si tratta
elevante
della seconda casa, giusto Luca, perché l'ascoltatrice precisava casa, quello.
Sì. Sì, corretto, anche per seconda casa, anche lì abbiamo il 110%, esatto, perché è nella zona del famoso cratere sismico, appunto, di cui si parla, e anche se seconda casa, quindi 110% entro la fine di quest'anno.
C'è Mauro da Genova, c'è la cessione del credito, hai terminato sul sisma bonus?
La cessione del credito, esatto, è necessario, sono state mantenute solamente se ho avuto CILA o comunque delibere condominiali effettuate prima del 17 febbraio del 2023.
Quindi oramai diciamo che sono casi residuali, sì, mi verrebbe da dire, perché non c'è più possibilità di sorta. No, ecco, Mauro da Genova, che se capisco bene dall'appunto che ci arriva dal centralino, è anche lui perplesso di fronte a questi passaggi. Come sempre succede, Mauro, benvenuto.
I lavori a cavallo.
Sì, quando ci sono lavori e pagamenti a cavallo di anno, un po' di incertezza c'è sempre. È così, Mauro?
Sì, buongiorno. Sì, è così. In parte mi ha risposto, però io ho questo problema. Io ho iniziato i lavori con autocertificazione, non con CILA, e adesso li proseguirò nel 2025 sempre in base all'inizio, diciamo, nel 2024 con l'autocertificazione. Volevo sapere se posso continuare con i pagamenti e la detrazione al 50, oppure se quella è finita.
De Stefani?
L'autocertificazione intende quindi lavori in edilizia libera che non erano, dove non era necessario né una CILA né una scia. ma non vi è nessun problema, vale sempre la data del pagamento. Quindi anche se ho iniziato i lavori lo scorso anno, quindi avrei diritto ad esempio al 50% perché è una seconda casa, per il bonus casa ad esempio, quest'anno, se faccio i pagamenti quest'anno, se è una prima casa ho il 50%, se è una seconda casa ho il 36%, quindi vale la data di pagamento, non l'inizio dei lavori.
Mm-hmm. Luca, ci fai un paio di esempi di lavori in edilizia libera, così almeno anche da far comprendere agli altri ascoltatori?
Ad esempio abbiamo il fotovoltaico sotto certi limiti, abbiamo il fotovoltaico, si può installare, tranne nei centri storici, si possono installare senza presentare una CILA, ma anche il cambio della modifica del pavimento, ad esempio, oppure tutte le manutenzioni ordinarie, per ad esempio per i condomini.
Gli infissi, cioè le finestre e tutti i serramenti, sono in edilizia libera, Luca? Sono un altro tema.
Gli infissi è una problematica grossa, perché sarebbero in edilizia libera, però vuol dire che sono manutenzioni ordinarie, e quindi se uno mi cambia un infisso sicuramente lo fa della stessa tipologia precedente, e quindi è una manutenzione ordinaria, e quindi non è detraibile nelle villette, è detraibile invece per i condomini.
Domanda, una domanda qui che coinvolgerà forse anche il notaio. Sto ristrutturando un rudere, sarà però, una volta ristrutturato, il luogo della mia residenza. Che percentuale faccio valere nel pagamento dei lavori che sto facendo? Sarà mia prima casa, ma ora non lo è. Che devo fare?
Certo, tema interessante, perché vi sono due condizioni appunto per avere il 50%. Il primo è la titolarietà della proprietà, e questa vi deve essere all'inizio dei lavori, quando si presenta la CILA in comune o la scia in comune, mentre poi vi è la destinazione ad abitazione principale, e quindi in questo caso qui è possibile, l'ha detto l'Agenzia delle Entrate, aspettare la fine dei lavori. Quindi l'importante è che vi sia alla fine dei lavori la destinazione ad abitazione principale di questa abitazione. Quindi per quanto riguarda la titolarità, la proprietà deve essere presente subito, mentre la destinazione, non a seconda casa ma ad abitazione principale, aspettiamo la fine dei lavori, e lì devo andare a risiedere. Sono tranquillo che è considerata dimora abituale, perché se non ho la residenza posso comunque fare un'autocertificazione, ha detto l'Agenzia delle Entrate in questo caso qui, dove dico, nonostante non sia la mia residenza, io la considero mia abitazione principale.
Concetta da Torino è al telefono, buongiorno.
Buongiorno, io volevo chiedere, lei irregolarità strutturali del condominio, quando devono essere regolarizzate? Perché noi dobbiamo cambiare il tetto e fare una facciata, però ci hanno detto che dobbiamo anche mettere a posto tutte le irregolarità, è vero o no? Per rifare il tetto? Cioè,
nel senso che qua entra in ballo il salvacasa? Le irregolarità, le difformità edilizie?
Sì, non è più un 110 perché ormai non c'è più. E quindi sì, volevamo sapere se comunque va fatto.
Ce ne sono tante, Concette, in questo immobile? Che tipo di irregolarità,
per esempio,
intende?
Per esempio in un negozio c'è una finestra, invece che evidentemente c'era un balcone all'inizio, delle finestre erano state nella piantina all'origine, adesso sono un po' più larghe, ma non perché le ha fatte il proprietario, perché già il costruttore aveva modificato,
quindi le hanno pure ereditate, non sono di loro responsabilità.
Sì, sono tutte le cose che ci sono state fatte dal costruttore, non le hanno fatti i condomini o i proprietari, quindi sono state già fatte allora negli anni 60. Certo. E quindi adesso ci hanno chiesto di regolarizzarli,
sanare queste situazioni prima di procedere alla riqualificazione, che implica il rifacimento del cappotto e della facciata.
Credo però, Deborah, che tu abbia ragione a dire qui prima delle questioni fiscali ci sono le questioni del salvacasa, no, De Stefani? Sì, quindi bisogna andare a vedere tutta un'altra normativa. Sì. Prego.
Corretto. Consiglio la sanatoria prima dell'inizio dei lavori sicuramente, perché vi è sempre una norma, sempre nel testo unico dell'edilizia, che dice che il comune può comunicare all'Agenzia delle Entrate queste irregolarità, e questo può comportare la perdita delle detrazioni fiscali.
Quindi arrivati i suggerimenti giusti all'ascoltatrice, prima devono sanare queste situazioni e poi procedere al resto.
Poi possono fare dei lavori, altrimenti l'agenzia potrebbe disconoscere lo sconto fiscale, perché appunto i lavori sono stati eseguiti su immobile non regolare, non in condizioni di regolarità. dovremmo aver compreso.
Esatto. Allora, ci manca un minuto e mezzo. Luca, secondo te, vista che la materia è vastissima, quali sono in questo momento, magari, che ne so, i quesiti più diffusi che stanno facendo anche a te in qualità di professionista specializzato nella materia? Perché qua abbiamo una montagna di messaggi, non sappiamo neanche dove andare a prendere. L'ultimo messaggio che ti ritieni di, che ritieni di diffondere ai nostri amici?
Sì, la problematica delle caldaie a gas, dove abbiamo la normativa europea che prevede il blocco delle agevolazioni fiscali da quest'anno per sempre. In realtà la norma prevede il blocco delle agevolazioni bonus casa solamente per 3 anni, perché è stata inserita in questa norma specifica della proroga. In realtà dal 2028, quando terminano appunto questi 3 anni di percentuali particolari, le caldaie a condensazione a gas metano non ibride possono di nuovo essere, in base alla norma attuale, essere agevolate al 30% e poi al 36% dal 2034 in poi. Quindi si prevede vi sia una modifica normativa di questa di questo, insomma, errore normativo effettuato in finanziaria, perché appunto il blocco delle caldaie è stato messo proprio gli ultimi giorni in una norma già in essere, ma non a regime.
Una norma frettolosa, verrebbe da dire. Va bene, Luca, tu da sempre, da anni e anni e anni, non puoi mai lasciare il paese il nostro permesso.
Il passaporto io ce l'ho in cassaforte qua a Radio
Però,
24.
Visto che è la prima volta che ci sentiamo nel 2025, io ti ribadisco questo divieto. Ti è assolutamente vietato, tu potrai spostarti solo in occasione di telefisco il 5 febbraio prossimo.
Grazie Luca De Stefani. Noi ci ritroviamo lunedì e cominciamo ad affrontare qualche tematica che pure è bella piccante. Cominciare da Lisè lunedì, cominciamo bene con il botto la nuova settimana.
Ullala.
Buon weekend a tutti.